Bene, adesso diamo la parola ad Enrico Morando.
Io vi ringrazio prima di tutto per avermi invitato. E dico subito che praticamente il libro, chi non l'ha letto, può anche fare a meno di leggerlo, perché più o meno è stato riassunto in modo molto puntuale e intelligente, diciamo, nelle cose che avete sentito già nella introduzione di Caputo. Detto questo, forse qualche interesse per voi può avere il fatto che io provi a dire perché mi sono deciso a scrivere questo libro, non essendo io uno storico e non avendo ambizioni di diventarlo, né un politologo. La ragione è questa: io credo che noi che siamo stati protagonisti di questa fase di passaggio tra quella che abbiamo chiamato la Prima Repubblica e quella che abbiamo chiamato la Seconda Repubblica, dobbiamo, avendo militato nel centrosinistra, a sinistra, avendo assunto delle responsabilità di direzione politica nei partiti della sinistra e del centrosinistra, dobbiamo chiederci: com'è andata? Cos'è che c'è stato di profondo nella nostra vicenda politica? Dico nella vicenda politica quindi della sinistra e del centrosinistra. Se si è potuta determinare una situazione nella quale l'Italia, fino a poco tempo fa, fino alla nascita del Partito Democratico, vedremo se poi la cosa è davvero risolta o no, ma fino alla nascita del Partito Democratico, l'Italia ha avuto una storia politica del tutto eccentrica rispetto al resto dell'Europa, e in particolare sul versante del centro-sinistra l'Italia è stato l'unico grande paese europeo protagonista del processo di costruzione dell'Unione Politica dell'Europa che non ha avuto nel campo progressista la capacità di costruire una forza politica che fosse in grado di garantire della coesione, della stabilità, della leadership, diciamo, del campo riformista nella competizione democratica in alternativa al centrodestra. Abbiamo avuto per anni un atteggiamento che i greci chiamavano da hubris, no? da assolutamente incredibile, di presentare questa cosa assolutamente anomala in negativo nel contesto europeo come invece un'anomalia positiva. Tutto il resto dell'Europa sarebbe stato, diciamo, qualcosa da giudicare negativamente sotto il profilo dello strutturarsi degli schieramenti politici, in cambio del fatto che l'Italia invece stava in una situazione più avanzata. No, l'Italia stava in una situazione più arretrata, per mille ragioni che adesso non voglio indagare, e quel segno di arretratezza era tutto riassunto nel fatto che alla fine un grande partito riformista, egemone nel suo campo, che non da solo necessariamente, ma garantendo della stabilità, della solidità, fornendo una leadership all'intero schieramento di centro-sinistra, fosse in grado di candidarsi in alternativa alle forze del centrodestra. Così come è accaduto, sia pure con un processo che è variato da paese a paese, in tutti i paesi europei. La prima domanda è: ma com'è andata? Che ancora adesso siamo alle prese, perché di nuovo stiamo dicendo: ma non so, forse il Partito Democratico è fallito, forse bisogna... E quindi il rischio è addirittura che dobbiamo di nuovo ricominciare. Consapevoli del fatto che l'infinita transizione del sistema politico costituzionale italiano, apertosi con l'89, è incompiuta per tante ragioni, la prima delle quali, questa è la mia valutazione, è che mancano i soggetti politici interpreti della stabile democrazia dell'alternanza in Italia. Una delle ragioni del fatto che tutte le volte che si vota, diciamo, i campi si scompongono e si ricompongono, sta nel fatto che sul versante della abbiamo costruito regole da competizione maggioritaria tra due schieramenti, ma non abbiamo i soggetti politici che interpretano correttamente quelle regole. E in ogni caso non ce l'abbiamo compiutamente, non li abbiamo avuti sul versante del centro-sinistra. E anche il fallimento delle esperienze di governo che pure ci sono state del centro-sinistra e di cui non dovremmo mai dimenticarci è in larga misura dovuto alla disomogeneità è stato dovuto alla disomogeneità politica, alla mancanza di questo soggetto politico. Quindi il libro è stato scritto per cercare di capire, guardando a quel pezzo di sinistra e di centrosinistra che è stata la sinistra di ispirazione socialista e in particolare il PC, che cosa ha fatto sì che alla fine le grandissime forze politico-organizzative, le risorse umane, di intelligenza, di volontà di fare, di cambiamento, eccetera, di rappresentanza di interessi che si raccoglievano nel PC non siano state in grado di, col tempo giusto, sboccare e dare il proprio contributo alla costruzione di questo soggetto politico, che c'è in tutta Europa, ed è di solito in tutta Europa un grande partito socialista, socialdemocratico, laburista e così via, e che non c'è stato in Italia. In questo senso, da questo punto di vista, per capire, non ancora per agire, ma per capire, agire senza capire secondo me di solito porta a infilarsi dentro dei buchi senza sbocco, allora per capire io ho pensato che fosse importante vedere alle ragioni dell'insuccesso di fondo di quella componente del Partito Comunista che, adesso obiettivamente è difficile negare che fosse l'unica all'interno di quel partito, che il tema del superamento pieno attraverso una rottura ideologica col comunismo se l'era posto, in modo, come cerco di dire nel libro, incerto, ancora timido, ma se l'era posto. I riformisti del PC-PDS da Amendola in poi vengono chiamati non solo la destra, ma vengono chiamati i socialdemocratici dentro il PC, perché venivano anche compresi dentro il partito e nell'opinione pubblica come quelli che volevano una rottura ideologica nel Partito Comunista, cercavano di proporla sia pure con tutte le timidezze del caso, che nel libro vengono variamente indagate con una certa così acribia, anche magari con qualche pedanteria di troppo che, diciamo, a molti miei amici miglioristi non è piaciuta, ma i documenti sono documenti, le cose vanno riletti, no, per vedere dov'è che si nascondevano le contraddizioni che poi hanno determinato problemi, insuccessi. L'attività di analisi si fa anche così. E cercare di capire come mai non ce l'hanno fatta nemmeno quelli che il tema se l'erano posto in modo esplicito è interessante, perché sembra testimoniare di problemi irrisolti, di incertezze politiche che forse hanno qualcosa a che fare anche con i problemi irrisolti e le incertezze politiche di oggi. E mi fa piacere che si sia insistito nella presentazione del libro sul tema del metodo, perché io penso che una delle ragioni per le quali anche quelli che tutto sommato quel che bisognava fare l'avevano capito non sono stati capaci di farlo, i miglioristi del PC-PDS, una delle ragioni è di questo relativo insuccesso, diciamo così, relativo insuccesso, sta nel fatto che non hanno mai operato una vera rottura di metodo, candidandosi, scontando nell'immediato la necessaria posizione di minoranza all'interno del partito, in alternativa al centro del partito per guidarlo, sapendo che la minoranza di oggi, di fronte all'evoluzione delle cose, poteva diventare maggioranza di domani. C'era dietro un'idea di non contendibilità della leadership, che è un tema assolutamente cruciale e che ha reso le battaglie politiche dei miglioristi e dei riformisti utili per produrre quel lento e progressivo spostamento delle posizioni prevalenti nel partito nella direzione che possiamo considerare, tra virgolette, giusta, o in ogni caso che io considero utile per il Paese, ma diciamo ha provocato una sfasatura temporale, sempre dieci anni di troppo rispetto alle esigenze, che noi abbiamo pagato in maniera drammatica. In fondo anche la vicenda del Partito Democratico è caratterizzata sempre dal ritardo di 10 anni di troppo. Il Partito Democratico doveva nascere dopo le elezioni del 1996 e alcuni, è vero, possono dirlo adesso perché l'hanno detto allora, e tutti ci ricordiamo che, diciamo, quella battaglia politica venne data e venne immediatamente stroncata con un convegno rimasto famoso a Gargonza, dove D'Alema e Marini, cioè i due leader dei due partiti che, diciamo, si erano raccolti nell'Ulivo, dissero: non se ne parla proprio, l'Ulivo non esiste, esistono il PDS e i Popolari. Era una posizione tragicamente sbagliata, il convegno di Gargonza, era una posizione tragicamente sbagliata, come ha rivelato la vicenda politica dei 10 anni successivi, tant'è che dopo 10 anni facciamo il Partito Democratico, cioè facciamo l'Ulivo, allora dicevamo l'Ulivo soggetto politico, con le sue procedure, con il suo radicamento, con i suoi circoli, collegio per collegio, eravamo andati anche molto nel profondo. Una sfasatura temporale che, se riguarda il PD in ultimo, noi possiamo riapplicare, tant'è che una volta scrissi un articolo che aveva per titolo "Se 10 anni vi sembrano pochi", perché sistematicamente noi abbiamo un ritardo di 10 anni nella maturazione di posizioni politiche innovative, di orientamenti, di iniziative innovative rispetto alla realtà del Paese, alla domanda che il Paese e la società ci rivolgono. Ed è chiaro che 10 anni di ritardo sono tanti, si pagano sistematicamente, si pagano. Se guardiamo la vicenda del PC è del tutto evidente che sì, là dentro c'erano fermenti positivi, sì, c'era un'originalità straordinaria, perché altrimenti, in questo il mio amico e compagno, uno dei pochissimi che io veramente considero maestro, cioè Gerardo Chiaromonte, mi diceva: se tu vuoi continuare a ragionare come fai tu da estremista, va bene, ma altrimenti devi riconoscere che se abbiamo preso a metà degli anni 70 il 33-34% dei voti degli italiani, partito essendo un partito comunista, è perché non le abbiamo sbagliate tutte, come dici tu, perché già allora, diciamo, tendevo a dire che eravamo in ritardo, che bisognava cambiare, che bisognava fare, disfare, eccetera eccetera. Io dicevo: sì ma con calma, perché qui non è che abbiamo preso il 33% dei voti, vorrà dire che, essendo un partito comunista in un grande paese industriale avanzato occidentale, vorrà dire che qualcosa di ben equilibrato, di corrispondente alle esigenze, l'abbiamo fatto. È vero, ma malgrado quella originalità, quando arriva l'89, se voi ci pensate, siamo l'unico paese europeo in cui l'89 ha lo stesso effetto che nei paesi del socialismo reale. I partiti che stavano nella prima repubblica fino all'89 protagonisti della vicenda politica italiana, dopo l'89 scompaiono tutti, come se fossimo stati un paese del socialismo reale. Anche qui dice: è successo per Tangentopoli, è una clamorosa cazzata. Scusate la volgarità. Non è vero che Tangentopoli ha enormemente accentuato un problema di funzione politica che nasce dalla rottura dell'89, perché solo in Italia il discrimine comunismo-anticomunismo era ancora in larghissima misura determinante, altrimenti la gente come Bianchi e come Morando sarebbe stata nello stesso, in Europa sarebbe stata nello stesso partito da sempre, e no, in Italia no, perché c'era un discrimine attorno al quale si organizzava l'essenziale della competizione politica democratica, dentro un contesto nel quale il PC, essendo un partito comunista, non poteva governare in alternativa alla Democrazia Cristiana, e quindi dentro la Democrazia Cristiana forze di orientamento progressista, riformista, nel merito spesso più coraggiose in termini di innovazione di quanto non fossi, e nella rappresentanza degli interessi sociali dei più deboli di quanto non fossero le forze di sinistra, stavano nella DC per cercare di influire sull'azione di governo in un contesto nel quale il Partito Comunista, cioè il principale partito di opposizione, non era in grado di rappresentare un'alternativa. E d'altra parte nel PC le forze che si battevano per dare caratura di governo al partito stesso, cioè costruire un partito di governo, cioè i miglioristi, sostanzialmente erano sistematicamente in minoranza, perché quando si poneva il tema di una rottura di continuità rispetto alla tradizione, sistematicamente il centro del partito si spostava ad un accordo con la sinistra e bloccava l'innovazione dove stava. Il processo era troppo lento. Allora, sono partito da questo per dire che la vicenda dei miglioristi, sotto il profilo del metodo scelto per la vita interna di partito, ci dice molto, secondo me, anche per il Partito Democratico. Per dirlo, però, un riferimento all'attualità, ma prima devo parlare di una scelta politica compiuta dal PDS, assieme ad altri, nel 1994, che io considero una scelta assolutamente di quelle che i politologi chiamano tragiche, nel senso della tragedia greca, non nel senso di negativa, tragiche nel senso che, fatta quella scelta, pensate un attimo alla tragedia greca, tutto quello che viene dopo è ineluttabile. I protagonisti si rendono conto di avere commesso un errore, cercano di correggerlo, ma gli eventi determinati da quella scelta tragica ineluttabilmente li travolgono, no? Ecco, nel 1994, 93-94, in quella fase lì, l'Italia è cambiata, ci sono stati referendum elettorali, i partiti politici non sono stati in grado di interpretare la domanda di cambiamento del sistema politico che viene dalla società. La società ha dovuto pensarci da sola, prima col referendum del 1991, da sola intendiamo, da sola intesa come da sola, organizzandosi in comitati, in associazioni, che si muove, le ACLI per esempio diedero un contributo importante per quello che poteva contare componenti relativamente significative del PC-PDS, danno una mano, il vicepresidente del comitato dei referendum è Augusto Barbera, cioè un deputato comunista, non uno che non c'entrava con il per solo per dire che no, è la società organizzata che si muove per cambiare il sistema politico in un contesto nel quale i partiti, alcuni esplicitamente dicono andate al mare invece che a votare per, e altri non lo dicono, ma è piuttosto patente che sperano che i cittadini lo facciano, ecco, no, tra virgolette. C'è un mutamento radicale del sistema elettorale, tra il 91 e il 93 il sistema elettorale cambia, diventa un sistema elettorale maggioritario, nel frattempo c'è stato l'89, quindi non c'è più il discrimine comunismo-anticomunismo. La democrazia italiana entra in una nuova fase della sua storia, c'è da fare, è chiaro che cambiano alcune discriminanti fondamentali, come ho già detto. Lì nel PDS si sviluppa una battaglia politica. I miglioristi, i riformisti, che tra l'altro a quel punto si erano organizzati in una corrente, cioè non era più la roba che c'è ma non c'è interna al Partito Comunista Italiano, no, lì c'era una corrente organizzata che teneva le sue riunioni, aveva i responsabili provinciali, regionali, nazionali organizzavano le riunioni, facevano i manifesti, i volantini, insomma era una corrente nel senso secondo me positivo con cui questa espressione si può usare nell'organizzazione interna di un partito, che aveva un orientamento politico e cerca di farlo prevalere. Prima, al momento della formazione del governo Amato, quando con un documento ufficiale presentato alla direzione del partito cerca di ottenere un atteggiamento del PDS positivo rispetto alla formazione del governo Amato, di apertura, e viene respinta con perdite, come si dice nel linguaggio militare, dalla maggioranza di Occhetto, in quello naturalmente alleato con la sinistra interna al partito, ma soprattutto nella fase successiva, come dimostra il libro, chi vuole anche la citazione dei documenti può andare a leggerselo, a vedere, e si ricorderà, perché di avere letto quelle cose sui giornali, no? I riformisti, attraverso iniziative concrete di rapporto con la diaspora socialista, con parti del mondo cattolico, cercano di porre il problema della costruzione prima del voto, di uno schieramento di centrosinistra. Per andare alla competizione elettorale, nel frattempo si stava sempre più palesemente annunciando la riorganizzazione del campo del centrodestra, con l'iniziativa di Berlusconi, no? Per andare alla competizione elettorale riconoscendo la rottura di continuità rispetto alla Prima Repubblica, cioè riconoscendo che con il sistema elettorale maggioritario e fuori dalla dialettica comunismo-anticomunismo si poneva il problema della candidatura della sinistra nel suo complesso alla direzione politica del Paese, che in fondo il passaggio dal PC al PDS era la premessa di questa operazione, e che però bisognava costruire uno schieramento ampio che prima del voto scegliesse un candidato presidente del Consiglio da presentare agli italiani come riferimento di questo schieramento, che non poteva che essere uno schieramento di centrosinistra costruito prima. Gli interlocutori naturali erano i popolari di Martinazzoli, il movimento di Segni, che aveva promosso il referendum, dentro cui erano stati molti della sinistra e del PDS tra i promotori, e così via. Occhetto e la maggioranza del PDS e Martinazzoli e i popolari pensano, malgrado l'iniziativa di Berlusconi a quel punto sia in campo, pensano assurdamente di interpretare il nuovo sistema politico aperto con la testa della Prima Repubblica. E apertamente dicono: non c'è bisogno di fare alcunché di tutto ciò che voi dite. La linea è: noi ci presentiamo coi progressisti. Che cos'era se non un nome diverso di quelli che stavano nel Partito Comunista Italiano, o poco più? Martinazzoli e Segni si presentano con popolari, Patto Segni, eccetera. Poi di là c'è la Lega e vediamo che fa questo Berlusconi e così via. L'MSI, che nel frattempo si era dato il nome a N, ma poco più, no? Forse non se l'era nemmeno ancora dato, lo farà dopo. E andiamo a votare. Noi vinciamo certamente tutti i collegi del centro. Vi ricordate com'era il sistema elettorale? Uninominale, maggioritario per il 75%, sia alla Camera sia al Senato, con poi un recupero proporzionale del 25%. Noi vinciamo certamente nel centro. Nel Mezzogiorno in larghissima misura prevale lo schieramento popolari, Segni e così via. Nel Nord certamente ci sarà una relativa affermazione di uno schieramento che metta assieme la Lega con altri, e vedremo che cosa, eccetera, ma sostanzialmente noi, nessuno vince le elezioni nel senso che da solo ha la maggioranza, e dopo il voto facciamo una coalizione tra la sinistra, i progressisti e il patto Martinazzoli, Segni e così via. Chi fa il candidato a presidente del Consiglio? Occhetto esplicitamente ci sono testi che lo dimostrano, dice: ma cercheremo di applicare il metodo europeo, il segretario del principale partito fa il candidato presidente del Consiglio, cioè pensava legittimamente, ma a se stesso, solo che pensava a se stesso candidato presidente del Consiglio di uno schieramento che veniva dal momento del concepimento non poteva che perdere le elezioni. I riformisti questo del PDS lo capiscono. E anche nell'altro campo, quello che sarebbe stato il nostro naturale interlocutore, ci sono coloro che capiscono che bisogna subito, prima del voto, presentare una proposta matura di governo con una leadership, con un profilo, con un programma, con un profilo, e interpretare quindi in chiave completamente innovativa. Nasce l'idea confusa lì di Alleanza Democratica, dentro la quale non a caso in un primo tempo i riformisti del PDS entrano, perché capiscono che il nome, l'idea è quella giusta. Prima del voto, con una candidatura alla premiership esplicita, un progetto di cambiamento del paese che interpretasse la spinta referendaria che c'era stata così forte e così via, può prevalere, tant'è vero che nelle amministrative, con l'eccezione molto significativa di Milano, nelle amministrative del 93, uno schieramento che tende ad articolarsi in questo modo con il candidato, lì eri obbligato perché c'era il candidato sindaco da presentare come tale, che si organizzano schieramenti di vario genere ma sostanzialmente di centro-sinistra, vincono dappertutto, perché il centrodestra non si era ancora riorganizzato con l'iniziativa di Berlusconi, e perché, ma anche perché effettivamente il campo che si organizza localmente per presentare candidature in quella che sarà poi chiamata la stagione dei sindaci è un campo articolato di centrosinistra, del tutto nuovo, ma di centrosinistra. Quella scelta, che si concluse naturalmente con la rovinosa sconfitta del 1994, ma voi pensate che effetti ha avuto nella storia politica del paese? Noi siamo nel pieno di una crisi che qualcuno definisce crisi di regime, con quello che vedete tutti i giorni, non sto a raccontarvelo, con quello che vedete tutti i giorni, con la tragedia di un paese, perché nel 94 non abbiamo fatto la scelta giusta. Abbiamo fatto una scelta, la linea politica con cui siamo andati alle elezioni del 94 era clamorosamente sbagliata. Allora, e finisco, cambiato quel che c'è da cambiare, e c'è molto da cambiare, ma io, con la mia natura di bastian contrario, chiedo: ma scusate, ma la linea adesso che stiamo seguendo è quella della grande alleanza contro Berlusconi, mette assieme tutti quelli che sono contro Berlusconi. Io penso sinceramente che questa linea politica sia sbagliata, non perché non bisogna battere Berlusconi, ma perché secondo me per battere Berlusconi quella è una strada che non funziona, e rischiamo di fargli una specie di respirazione bocca a bocca, perché se l'elemento ispiratore fondamentale è l'anti e non il per, ed è ovvio che l'idea di mettere assieme D'Avendola a Casini con tutto in mezzo è ispirato dall'anti, non dal per, perché non c'è una scelta veramente rilevante per il paese che quello schieramento condivida. L'unica cosa che condivide è che bisogna mandare via Berlusconi. Obiettivo non c'è bisogno di dirlo, almeno per me non c'è bisogno di dirlo, condivisibile naturalmente, però la politica è fatta di quella iniziativa che è in grado di conseguire lo scopo, in questo caso mandare a casa Berlusconi, ma diciamo davvero, non proclamarlo e creare le condizioni perché non venga raggiunto. Questo può avere a che fare con l'indignazione morale, può avere a che fare con altri elementi, non con la politica. La mia opinione, non condivisa da molti, è che quelli che pensano che stiamo commettendo un errore politico di fondo, di quelli che possono avere conseguenze durature, non dico tragiche perché la parola è usata in senso non tecnico, diciamo suscita reazioni durature, quelli che pensano che stiamo facendo un errore lo devono dire e devono dare una trasparente battaglia politica, non per scindersi rispetto a quelli che hanno alla maggioranza, ma per diciamo pretendere un dibattito politico trasparente, esplicito, sì signori, che alla fine abbia come mira il mutamento della linea politica, e se è necessario per mutare la linea politica mutare la leadership, il mutamento della leadership, perché i partiti democratici sono contendibili, sono partiti nei quali la leadership è contendibile per definizione, che non vuol dire minimamente essere slea. Questo concetto di lealtà interna legato al fatto che se io dico vedo una linea politica sbagliata, non lo devo dire perché se no sono sleale, è un'aberrazione che danneggia la formazione politica di cui fai parte. Nella vicenda dei miglioristi e dei riformisti questo tema si è posto con grande continuità, e autocriticamente io devo dire, salvo che nella fase finale della nostra esperienza politica l'abbiamo sempre risolto dal lato sbagliato, ma avevamo una scusa: eravamo comunisti in un partito comunista, e quindi è chiaro, comunisti assolutamente anomali, originali, finché diavolo volete, ma comunisti, e quindi stavamo dentro un metodo, una logica che ha dato anche i suoi frutti. Io mi ricordo una volta una mia litigata furibonda con Gerardo Chiaromonte, che a proposito della vicenda della Fiat, sulla quale io e Sergio Chiamparino, tra i piemontesi di allora del PC che io mi ricordi, noi dicevamo: guardate, qui stiamo portando i lavoratori alla più grande sconfitta. Vi ricordate la vicenda della vertenza Fiat del 79, che si sia mai ricordata? Scatenammo un inferno dentro il partito senza farlo sapere fuori, su quel comizio di Berlinguer che diceva: se occupate noi siamo pronti a sostenervi, eccetera eccetera. Andavamo tutte le mattine là davanti e gli operai della Fiat a fare i picchetti non ce n'erano, vi posso garantire, non ce n'erano, era solo gente che veniva da fuori, perché gli operai della Fiat erano quelli di là che volevano entrare, e alla fine finimmo con la marcia dei 40.000, dove non è vero che erano tutti tecnici, c'era la gente della Fiat che si era mossa per chiudere una partita nella quale noi stavamo, da un certo punto in poi avevamo sbagliato tutto, no? E insomma, quell'occasione, come tante altre, il Gerardo venne a Torino e disse: meglio avere torto col partito che ragione senza il partito. D'accordo, io dissi, però se la dici così, di battaglie politiche vere, determinate, non se ne possono fare, perché diciamo, è una resa senza condizioni. Io sono anche d'accordo di arrenderci, ma dopo avere provato, insomma, perché se la premessa è questa, siamo troppo deboli. E però appunto la logica era questa. Oggi noi non siamo dentro quel contesto, oggi c'è un contesto di maggiore, c'è però un elemento che è di degenerazione e che oggi ostacola una battaglia politica trasparente: il fatto che queste benedette componenti, correnti interne del Partito Democratico sono ormai delle cose imperscrutabili. Io ho fatto il commissario a Napoli del Partito Democratico e considero quello che è accaduto a Napoli solo l'anticipazione di quello che sta accadendo dovunque. A un certo punto su richiesta unanime, come si dice, degli astanti, devo convocare una riunione di quelli che sono un po' i rappresentanti delle diverse componenti interne. E quindi dico, vabbè, insomma, facciamo questa riunione con 4 o 5 persone, quelli che stanno, 4 o 5 persone, dice. Sì, dico, quante più o meno, insomma, quelle che ci sono, quelle che ci sono a Roma più o meno, dico, no? No, dice, qui la riunione è quella che abbiamo sempre fatto, mi dicono, adesso tu non è che puoi arrivare, dice, sono 32. I capi gruppo, corrente, chiamateli come diavolo volete, che devono venire alla riunione sono 32. Io dico, ma non possono esserci 32 posizioni politiche diverse, ci possono essere 32 consiglieri regionali, consiglieri comunali, assessori, persone, ma 32 correnti è impossibile, cioè non è questione, non esistono 32 posizioni politiche diverse, no? Il problema è che città che passi, tempo che passa, la sostanza è che io ho l'impressione che stia succedendo così dappertutto, cioè che dietro i riformisti, i miglioristi prima e i riformisti poi del PCPDS, c'era una posizione politica che, vedete, questo è il nodo, li rendeva prevedibili. Io dico che una corrente dentro un partito, io sono uno che non demonizza affatto le correnti dentro i partiti, perché le correnti organizzate come si deve dentro i partiti sono un elemento di dinamismo assolutamente positivo, ma si deve trattare di istituti che abbiano un profilo politico certo, e la verifica è la loro prevedibilità. Se sono vere correnti, di fronte all'accordo di Fiat Pomigliano possono avere sfumature nella loro posizione, ma io che conosco la situazione, se io ho gli elementi di giudizio, conosco la loro base ideologico, politico, culturale, il loro radicamento, la loro presenza, le loro relazioni interne ed esterne, sono in grado di prevedere che cosa diranno. Su una, adesso faccio l'esempio dell'accordo Fiat Pomigliano, come sulla guerra in Libia, devono essere prevedibili se sono vere. Se non sono prevedibili, e 32 non sono prevedibili, vuol dire che non sono correnti. E allora, però, se è così, la battaglia politica sulla linea diventa quasi impossibile, perché c'è sempre dietro il sospetto, ma perché Morando sta dicendo che in realtà non è perché vuole cambiare la linea, passare dalla strategia delle alleanze, tra virgolette, della grande alleanza contro Berlusconi che stiamo seguendo, alla linea della riproposizione dell'idea del partito a vocazione maggioritaria. Scusate la sinteticità, ma insomma è solo per intendere. No, Morando lo fa perché prima, quando c'era l'altra situazione, era il coordinatore del governo ombra, aveva una possibilità di carriera, di affermazione della sua forza, il suo gruppo era meglio tutelato. Adesso non lo è più, non è più nulla di tutto questo, e quindi vuole tornare ad essere quello, ma non c'entra, sarebbe prontissimo a sposare la linea delle grandi alleanze se lo rifacessero coordinatore di non so che cosa. Il sospetto non ci sarebbe se, passatemi il termine, non si dicesse che ci sono 32 componenti interne a Napoli, no? O a Milano 17, non lo so. Se si trattasse di correnti vere, prevedibili, sì, uno si orienterebbe in rapporto alla posizione politica sostenuta. Quello che è certo, per come la vedo io, è che la prova che di questo si trattava sta nel fatto che ancora oggi poi i miglioristi del PC e i riformisti del PDS prenderanno tra di loro strade molto diverse all'interno del partito, faranno scelte da quando alcuni di noi, la maggioranza, votò per Veltroni al dopo Chetto, no? E altri, a partire da Giorgio Napolitano, votarono per D'Alema. Abbiamo preso strade diverse di collocazione interna di partito, ma la prova che quella era una corrente vera sta nel fatto che quando si sono posti, anche dopo la totale scomparsa della corrente come struttura organizzata, anche dopo che gli interessi dal punto di vista delle carriere, del posizionamento politico, sono diventati addirittura alternativi, no? Perché magari ciò che faceva Ranieri nel partito non lo potevo fare io, se avevamo, dico per dire un mio amico fraterno, non si è mai posto questo problema e lo dico per questo, no? Ma quando c'è stata una battaglia politica da fare su un problema del paese, ci siamo sempre ritrovati d'accordo. Può sembrare strano, ma diciamo, c'era stata una grande riarticolazione del nostro posizionamento interno nelle diverse componenti del partito che è nato, IDS, e poi ancora del Partito Democratico. Ma se c'è un problema aperto, cioè se uno di sinistra, come è accaduto l'altro ieri, dice che per risolvere il problema di Berlusconi bisogna usare i carabinieri, la polizia e i magistrati, facendo un colpo di Stato di sinistra, noi non abbiamo bisogno di sentirci per telefono. Il giorno dopo esce una presa di posizione e state sicuri, quelli là ci sono. Per quella base comune di orientamento, è vero, politico-culturale, che rendevano quella una corrente. Adesso ho fatto questo esempio che è il più facile, ma si pongono cose anche assai più complesse nella vicenda politica quotidiana, no? E da questo punto di vista io penso che il libro finisce così, no? Cioè, i miglioristi con, diciamo, la scelta di Napolitano a Presidente della Repubblica c'entrano ancora, perché adesso non se lo ricorda già più nessuno, perché abbiamo memorie molto corte, adesso che l'apprezzamento per Giorgio Napolitano è praticamente plebiscitario, cioè non c'è un italiano che non dica che Giorgio Napolitano è il miglior Presidente della Repubblica che potessimo avere per questa fase drammatica della nostra vita e così via.
Forse uno.
Ma intendiamoci bene, quando è stato il momento di scegliere Giorgio Napolitano non è mica stato un idillio, cioè non è che eravamo tutti d'accordo. È stata condotta una battaglia durissima, sottoscritto per esempio per aver detto che secondo me dovevamo scegliere o Napolitano o Amato e non D'Alema, diciamo, venne avviata, e c'è prova sui giornali, una raccolta di firme per dire che dovevo essere espulso dal partito. Perché in una battaglia cruciale come quella rompevo la disciplina a sostegno del candidato ufficiale del partito, che era Massimo D'Alema, il quale anche dopo, siccome poi è una persona coerente, ha detto: se avessi voluto sarei stato eletto. Io non credo che se avesse lui voleva e non è stato eletto, ma in ogni caso, a conferma che non era un tentativo fatto per farlo, non era una candidatura di bandiera, si progettò politicamente una cosa che era anche legittima, lui aveva fatto presidente della bicamerale, non sto dicendo che era una cosa, ma il contesto politico dopo quelle elezioni del 2006, che noi dicevamo di avere vinto e che invece non avevamo vinto, come è noto, perché al Senato le avevamo perse anche di brutto, e nel contesto delicatissimo dato, la scelta di mettere un leader politico di primo piano, forse il leader politico di primo piano del centro-sinistra in quel momento, di partito, come Massimo D'Alema, fare Presidente della Repubblica.
Ma non era fino chiaro?
No, nemmeno per sogno, basta leggere i giornali. Nella fase finale del libro c'è la rassegna stampa di come è andata, diciamo, quindi potete davvero vederlo. La candidatura di Giorgio Napolitano fu l'oggetto di una battaglia politica, E io penso che il senso profondo della battaglia che Napolitano aveva fatto nel PC, il tentativo di farlo diventare un partito socialdemocratico, l'idea in buona sostanza che il socialismo del futuro avrebbe dovuto essere socialismo liberale, no? È la ragione per la quale di noi ex comunisti Napolitano, avendo condotto quella battaglia così lunga nel partito, era quello più, diciamo, potabile per gli altri, non perché non lo considerassero comunista, e lo consideravano comunista naturalmente, ma perché lo consideravano un comunista che aveva fatto una battaglia tale da assumere le caratteristiche giuste per quella funzione, per esercitare una funzione di garanzia. Si è visto che i cromosomi ce li aveva, adesso possiamo dirlo, no? All'inizio potevamo scommetterci e ci abbiamo scommesso, adesso si vede che non abbiamo scommesso sul nulla. Perché? Perché era quel retroterra che sembrava garantire equilibrio. Aveva fatto il Presidente della Camera, aveva fatto il Presidente della Commissione Affari Istituzionali del Parlamento Europeo, aveva dimostrato grande equilibrio nello svolgimento di questa funzione, era il presupposto per svolgere la funzione di Presidente della Repubblica con grandissimo equilibrio e come persona al di sopra di ogni sospetto. Secondo me oggi, perché lui è di così grande successo? Perché nella guerra civile a bassa intensità, almeno per ora, che si sta combattendo in Italia, gli italiani hanno un riferimento, di cui sono certi dell'equilibrio, della capacità di discernere, della mente fredda, della valutazione oggettiva, per quello che può essere valutazione oggettiva quando si parla di politica, del riferimento certo ai principi della Costituzione. È in fondo, ecco, questa sì è, sia pure attraverso una persona, no? Il riconoscimento di una battaglia politica che invece per tanti altri aspetti, anche quella condotta da Giorgio Napolitano, quindi avrebbe potuto e dovuto, come cerco di dire nel libro, essere condotta con maggiore determinazione per ottenere prima risultati che abbiamo ottenuto dopo, quando in larga misura il tempo massimo era scaduto. Vi ringrazio.